Ospite in studio Francesco Critelli, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel comune di Bologna.
Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Oh, le abbiamo fatto trovare una puntata leggera così con il segretario regionale della FIOM Papignani che ha parlato di PD inesistente.
Ma io non condivido la dichiarazione.
Ci mancherebbe altro, perché si dovrebbe dimettere se lei condividesse.
No, ma non la condivido non tanto per la carica che rivesto, ma proprio per una convinzione. La posizione del segretario Papignani è legittima, ma ritengo sia ingenerosa nei confronti di un partito che non si può assolutamente dichiarare assente dal dibattito relativo ai temi della città. Io capisco che in queste settimane, in questi ultimi giorni, sia facile sparare addosso al Partito Democratico. Credo però che lo stato di salute del Partito Democratico debba stare a cuore a tutte le persone che si definiscono di sinistra, perché non è immaginabile una situazione politica e sociale senza una forza riformista come quella del Partito Democratico. Certo, non si può negare che l'esito delle elezioni politiche e quanto è avvenuto nei due mesi successivi abbiano segnato un momento di difficoltà per il nostro partito, e credo che nessun territorio possa dichiararsi estraneo da questa difficoltà. Quindi sicuramente noi avremo bisogno di discutere per irrobustire la nostra posizione politica, il nostro radicamento, per essere anche un partito capace di rappresentare, quindi di rimettere anche al centro il tema della rappresentanza sui territori, sugli interessi dei cittadini. Di questo bisognerà discutere al Congresso. L'Assemblea Nazionale, che probabilmente si terrà l'11 maggio, ci darà un po' il calendario delle scadenze, e lì chiaramente noi dovremo affrontare una discussione che a mio giudizio non può e non deve partire dai nomi o dalle correnti. Sarebbe sbagliato se noi iniziassimo la nostra discussione dividendoci in renziani, giovani turchi, sinistra interna, rottamatori. Noi dobbiamo partire parlando di politica, dobbiamo partire dai bisogni dei cittadini, e solo ragionando dei bisogni dei cittadini, del ruolo della classe dirigente e del profilo politico del Partito Democratico riusciremo ad uscire da questa situazione di crisi e riusciremo ad essere all'altezza delle aspettative che i cittadini hanno nei confronti di una forza che si è posta e si è presentata come la forza riformista, la forza innovativa del nuovo secolo. Invece oggi stentiamo a dimostrarlo.
Fare reset significa anche andare più veloci, volta che si è resettato, no?
Certo,
parafrasando il reset PD
assolutamente
che avete fatto alla Bolognina.
Bisogna anche essere più veloci, bisogna essere all'altezza di una società che procede alla velocità, possiamo dire alla velocità della rete. Questo non significa lasciare indietro chi non usa la rete o immaginare che il dibattito si possa esaurire lì. La rete presenta anche delle distorsioni, e quanto è avvenuto negli ultimi mesi, e mi riferisco a i vari Wikileaks del Movimento 5 Stelle, ci dimostra che la rete può anche essere oggetto di forti distorsioni, e io non credo che una classe dirigente degna di questo nome debba lasciarsi condizionare in toto dalle posizioni che trova espresse sulla rete, perché classe dirigente è anche chi è in grado di assumersi una responsabilità, a volte anche controcorrente. Però certamente noi abbiamo necessità di essere più veloci, abbiamo necessità di superare alcune lungaggini, alcuni eccessivi pesi che spesso condizionano la nostra capacità di dare risposta. Vede, quando si amministra, come faccio io assieme al gruppo consigliare, assieme agli assessori, al sindaco Virginio Merola, ci si rende conto che spesso le risposte che noi dobbiamo ai cittadini sono risposte che devono arrivare in tempi brevi, in particolare in momenti di crisi, in particolare quando si ha a che fare con la vita delle persone. A volte oggettivamente ci sono delle sovrastrutture che ci impediscono di essere adeguati rispetto alle difficoltà del momento. Quindi reset vuol dire anche, come dire, avere la capacità di utilizzare un sistema operativo nuovo, un sistema operativo più veloce, capace di stare maggiormente sul pezzo.
Si parla di questa piattaforma di sinistra tra FIOM e l'europarlamentare Sergio Cofferati del Partito Democratico, che oggi a Bologna, a Palazzo Renzo, per questo incontro. A Donini dico che difenderò i valori della sinistra, fa sapere, ha fatto molte interviste, numerose interviste Sergio Cofferati. Noi avremmo voluto intervistarlo anche un anno fa, ma per parlare di alcune altre cose di cui non vuole parlare Cofferati, cioè l'amministrazione locale di Bologna e il famoso People Mover. che è un po' l'opera simbolo di Cofferati, però di questo lui non vuole parlare, che invece era interessante perché insomma è un'eredità che ci ha lasciato. Lui dice che Bologna gli sta a cuore, è stato un atto d'amore tale che ha voluto lasciare quest'opera di cui vediamo poi tutti gli effetti e i risultati in questi giorni. Ma chiusa la parentesi, perché non voglio toccare neanche questo tasto con lei, però voglio dire solo che fa effetto insomma sentire dire che il PD ha sbagliato tutto. In fondo era da tempo che non si sentiva più parlare Cofferati, erano anni che taceva su tutto. Poi improvvisamente, nel momento in cui le cose sono particolarmente critiche, no? C'è un momento di grandi cambiamenti anche per il Partito Democratico, arrivano queste bordate.
Ma intanto un bentornato al nostro ex sindaco che ci aveva salutato 4 anni fa. Io l'ho detto prima, oggi è facile sparare addosso al Partito Democratico, è facile accusare il gruppo dirigente, è facile dire che abbiamo sbagliato tutto. Io però credo che questo debba essere il momento della ricostruzione, in cui ciascuno mette a disposizione le sue energie, la sua intelligenza, senza vincoli e nella massima libertà e nella massima onestà intellettuale. A me piacerebbe che una personalità del calibro di Sergio Cofferati desse un contributo alla discussione che ci aspetta in questi mesi e che ci porterà al congresso, perché noi abbiamo bisogno di tutte le idee, ma abbiamo bisogno di tutte quelle idee che tendono a irrobustire il Partito Democratico, non ad abbatterlo o a tirarlo giù. Per cui io non so se questa nuova piattaforma di sinistra si inserirà nel dibattito del Partito Democratico, sarà un qualcosa che mira ad andare al di fuori. Il mio auspicio è che si stia tutti nel Partito Democratico, anzi mi piacerebbe che altre persone entrassero nel Partito Democratico, e io credo che un contributo che viene poi da persone che insomma hanno fatto per tanti anni non solo il sindaco di Bologna ma anche il segretario della CGIL, quindi che hanno qualcosa da dire sui temi del lavoro, della rappresentanza, della crisi, sono tutti dei contributi ben accetti. L'importante però è che secondo me soprattutto chi si è reso protagonista degli ultimi 15 o 20 anni della vita pubblica di questo paese capisca che non è più il tempo delle picconate ma è il tempo di mettere un mattone sopra l'altro. Se questo è lo spirito, io credo che anche una personalità del calibro di Sergio Cofferati possa portare un contributo molto utile alla nostra discussione.
Lei non si è mai domandato prima dove fosse Cofferati, perché sembra sceso da Marte adesso che dice queste cose, dopo un bel pezzo che stava zitto, erano anni, no?
Beh, mi dicevano fosse a Bruxelles.
Sì, no, però dico, fa un certo effetto, no?
Beh,
perché forse ci sarebbe voluto un Cofferati anche prima, cioè anche durante questo periodo.
Credo che
anni, no?
Sergio Cofferati non abbia mai fatto mancare, come dire, il suo contributo.
Però erano anni adesso che non parlava.
Con lo stile anche che l'ha sempre contraddistinto, cioè quello di usare un linguaggio molto franco che ha spesso alimentato il dibattito. Beh, lui ha fatto una scelta che si poteva condividere o meno.
Ha detto
2009.
Che non vede proprio bene questa cosa degli imprenditori insieme ai sindacalisti sul palco della piazza Bologna, CGIL, CISL, UIL con un'industria e Legacoop.
Immagino che parli nella sua ex veste, come diceva lui una volta, nella sua veste della sua vita precedente di segretario della CGIL. Io da esponente del Partito Democratico rispetto le scelte dei sindacati confederali che hanno deciso di invitare il presidente di un'industria e il presidente di Legacoop, quindi non entro nel merito delle loro polemiche. Mi preme sottolineare che secondo me in un momento di crisi, in un momento di disagio sociale, in un momento di grandissima esasperazione, io credo sia un bel messaggio che noi diamo alla città, al nostro territorio, a tutti i lavoratori, quello di ritrovarsi non sulla stessa barca, non secondo me per dare il messaggio che i padroni, usiamo questa espressione, i lavoratori si trovino nelle stesse condizioni, ma un messaggio di unità nella ricerca di soluzioni condivise per uscire dalla crisi, quindi la valorizzazione del lavoro, la salvaguardia delle condizioni dei lavoratori, l'opposizione al ricorso ai licenziamenti come unica via per uscire dalla crisi. E noi ieri in consiglio comunale abbiamo ricevuto la gradita visita dei lavoratori della Breda Menarinibus, perché abbiamo votato all'unanimità un ordine del giorno che chiede al governo di metterci la faccia. Ecco, se questo è il messaggio, io credo che sia da salutare in maniera positiva, perché, lo ripeto, in particolar modo in un momento in cui gli animi sono esasperati, che dalla città di Bologna arrivi un messaggio in cui si dice che pur nelle differenze che permangono tutte invariate, ma i rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti, in questo caso di un'industria di Legacoop, si impegnano insieme per trovare delle risposte, delle soluzioni condivise per uscire dalla crisi e, dico io, anche per iniziare a sollecitare il nuovo governo che si è appena insediato, io credo che questo sia un messaggio assolutamente positivo.
E della FIOM che si separa e va a Copparo in provincia di Ferrara per stare vicina ai lavoratori della Berco?
Ripeto,
è un peccato questa divisione.
Ma però io credo che ognuno debba fare il proprio mestiere, quindi non è compito di chi fa politica entrare nel merito delle discussioni tra i sindacati o all'interno delle stesse sigle sindacali.
Lei come passerà il 1° maggio?
Io andrò in Piazza Maggiore. Andrò in Piazza Maggiore come da tradizione e da quando sono bambino che vado in piazza il 1° maggio, proseguirò e sarò contento di andare in Piazza Maggiore e assistere al dibattito tra i rappresentanti dei sindacati confederali, i Vacchi e il presidente di Legacoop Calzolari. Credo comunque sia anche importante che domani la FIOM sia a fianco di quei lavoratori. A Copparo c'è un'impresa che dà lavoro a altre 2000 persone, ha annunciato circa 611, mi sembra, licenziamenti, quindi credo che sia importante anche che domani ci sia quella presenza e quella testimonianza di solidarietà a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che stanno per perdere il posto di lavoro.
Lei ha ricordato anche prima che non è neanche il caso di usare l'espressione che siamo nella stessa barca. Anche perché poi Barca c'è nel convegno della FIOM, no?
Beh, Barca è una personalità che io sto conoscendo in queste ultime settimane. Prima lo conoscevo come ministro del governo Monti. Credo che l'approccio di chi come lui abbia portato un contributo di idee mettendolo a disposizione del dibattito del Partito Democratico sia un approccio da condividere e che sarà utile nella nostra discussione. Se questo è lo spirito, lo dicevo prima, credo che il nostro sarà finalmente un dibattito che partirà dalla politica e non dalle persone e non dagli incarichi da ricoprire o da riposizionamenti. Di questo c'è bisogno.
È un messaggio di coesione sociale, un'industria Legacoop sul palco del 1° maggio?
Certo, il messaggio di coesione sociale poi chiaramente dipenderà anche dai segnali che verranno dati domani. Io non so cosa si diranno, però se dalla giornata di domani verrà un impegno a percorrere insieme un pezzo di strada per dare delle risposte ai lavoratori e per dire che la risposta che noi dobbiamo mettere in campo soprattutto in un periodo di crisi e soprattutto in un periodo di tensioni così evidenti, la risposta che noi dobbiamo mettere in campo è quella della tenuta e della coesione sociale, cioè trovare tutte quelle risposte possibili capaci di salvaguardare le condizioni dei lavoratori, ma di salvaguardare anche quelle eccellenze che sono presenti sui nostri territori, perché a volte si possono trovare delle risposte e delle soluzioni condivise.
Anche lei auspica che da parte dell'europarlamentare Cofferati, di Barca, ci sia un investimento nel PD? Ma nel senso che investano nel PD e non che lo investano?
Come un tiro. Barca ha da poco dichiarato la sua adesione al Partito Democratico. Sergio Cofferati è un europarlamentare del Partito Democratico, un nostro iscritto sin da quando il PD è nato, era il sindaco.
Sa che Donini ha detto investite nel PD, non investitelo.
Ha ragione, Raffaele Donini ha ragione, ma questo è un appello che io rivolgerei a tutti, non solo a Barca e Cofferati. Oggi c'è bisogno di investire nel PD perché il PD può essere ancora la risposta politica che noi diamo alle esigenze dei cittadini.
Torniamo. Battute finali della nostra intervista a Francesco Critelli, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel Comune di Bologna. Il congelamento del pagamento dell'IMU di giugno annunciato dal presidente del Consiglio Enrico Letta da un lato fa tirare un sospiro di sollievo ai proprietari delle prime case e non solo, ma dall'altro preoccupa i comuni e non fa eccezione Bologna, dove la giunta Merola si troverà a fare i conti con 23 milioni in meno, in attesa di capire come lo Stato compenserà questi mancati introiti.
Beh, è una notizia che non ci aspettavamo, almeno non con questi tempi, non con queste modalità. È evidente che rispetto a quanto è stato annunciato ieri durante il dibattito da parte del Presidente del Consiglio Enrico Letta, bisognerà approfondire e capire bene quali sono gli intendimenti del Governo, anche perché l'auspicio che mi sento di esprimere è che dal governo centrale non si prosegua con la linea di assumere delle decisioni che poi finiscono per penalizzare gli enti locali e in particolar modo quelli virtuosi come il Comune di Bologna. È chiaro che tutto ciò che può alleggerire la situazione delle nostre famiglie va salutato in maniera positiva. È chiaro che però stiamo parlando di risorse ingenti sia per lo Stato centrale che per gli enti locali, e quindi adesso bisognerà capire dove troviamo le risorse e soprattutto bisognerà capire quali saranno le risposte che il governo centrale darà agli enti locali. La nomina del ministro Del Rio agli affari regionali è una nomina che ci dà delle rassicurazioni e che ci dà delle garanzie.
Possibile presidente della regione, dice qualcuno.
Questo non lo so, il presidente della regione poi lo sceglieremo con le primarie quando sarà il momento.
Però sa che si vocifera almeno adesso.
Io non corro dietro alle voci, vede, anche perché in politica è lunga una settimana, figuriamoci.
L'ha scritto Livio Romanini sul Corriere di Bologna, sa che è un bravo collega.
Sì,
no?
Romanini è un bravissimo giornalista e le sue fonti sono sempre molto attendibili, gode di notizie di primissima mano, a volte anche di più rispetto a chi poi sta dentro il Partito Democratico. Dico però che, insomma, avviare a 2 anni dalle elezioni regionali la discussione su chi sostituirà il presidente Errani, che intanto è lì, continua a governare, certo, continua a farlo bene nella pienezza delle sue funzioni, questa è una discussione che non mi interessa. Ripeto, poi il successore di Vasco Errani lo sceglieremo a tempo debito con le primarie. Però avere lì Graziano Del Rio, sindaco di Reggio Emilia e al momento presidente dell'ANCI, ci dà la garanzia di trovare lui un interlocutore attento e sensibile alle esigenze degli enti locali, che da una parte vengono messi in difficoltà dalla carenza di risorse che vengono trasferite dal governo nazionale e dall'altra sono costrette a non poter intervenire perché il patto di stabilità, i vincoli del patto di stabilità costringono i comuni a accantonare delle risorse che altrimenti sarebbero disponibili e si potrebbero utilizzare per dare delle risposte ai nostri cittadini. Quindi è evidente che questa decisione annunciata dal Presidente del Consiglio Enrico Letta costringe anche noi a rivedere probabilmente i termini della discussione sul bilancio. Pochi giorni fa i sindacati confederali avevano firmato l'accordo, in questo accordo c'era l'aumento dello 0,1 dell'IMU a fronte però di investimenti considerevoli da parte dell'amministrazione, 4,5 milioni di euro, un fondo per aiutare chi ne ha bisogno, sgravi fiscali e sgravi sull'IMU sulla base delle rendite catastali per circa 60.000 famiglie bolognesi. Quindi questo intendimento manifestato dal presidente Letta ci mette nelle condizioni probabilmente di ridefinire meglio le linee guida del nostro bilancio, però bisogna, a mio giudizio, che da Roma ci sia una maggiore sensibilità e una maggiore disponibilità nei confronti degli enti locali rispetto a quella manifestata dal governo Monti. Io su questo sono molto fiducioso, anche perché ricordo a tutti che il termine per approvare i bilanci preventivi è quello del 30 giugno. Quindi se gli enti locali devono rivedere alcune voci di entrata considerevoli, lei ha citato i 23 milioni di euro che riguardano il comune di Bologna, chiaramente c'è bisogno di avere i tempi necessari, ma io credo che questa sia una discussione che partirà sin da subito e sono fiducioso sulle sensibilità e sulle disponibilità presenti nel governo nazionale.
Anche perché non diventi un punto contraddittorio questa questione dell'IMU. C'è sempre il pericolo, no?
Su
un tema così delicato.
Indubbiamente è una questione che va sviscerata in maniera puntuale e precisa, e bisogna anche, secondo me, darsi una scaletta di priorità, perché la situazione è difficile. Gli interventi di cui necessita il nostro paese sono innumerevoli, quindi io credo che ci sarà anche una discussione politica all'interno del Parlamento per capire se oggi la priorità è quella della rinuncia all'IMU o magari quella di utilizzare quelle risorse in altre direzioni. È una discussione che sicuramente ci dovrà essere.
Dopo tante avversità ci potremo sentire anche illuminati, in un certo senso, qui a Bologna?
Speriamo, credo di sì, questo è anche un intendimento.
Bologna avrà dei lampioni nuovi?
Sì.
C'è a LED?
Credo che, la crisi a volte può sollecitare le migliori amministrazioni a rispondere in termini di innovazione. Questo è quello che ha annunciato l'assessore Malagoli, per cui ci sarà un nuovo piano per dotare la nostra città di impianti di ultima generazione.
Ieri l'aveva un po' accennato alla nostra emittente ieri mattina, poi ha deciso di sbottonarsi di più con Rinaldi del Corriere di Bologna e hanno fatto un articolo molto dettagliato, il Comune ha siglato un accordo con un'azienda nazionale che dovrebbe far risparmiare il 30-40% sulle bollette. Lampioni collegati in rete che avvertiranno automaticamente l'operatore in caso di guasto o spegnimento. La ditta investirebbe 16 milioni e Palazzo d'Accursio 7. Un fatto importante, perché si parlava da tempo di rifare l'impianto di illuminazione.
Molto importante, sia perché consentirà al Comune di risparmiare una cifra tra i 700.000 euro e il 1 milione di euro annui, e parliamo di risorse che, se indirizzate a chi ne ha bisogno, iniziano a essere delle cifre importanti, sia perché secondo me noi così diamo anche una risposta giusta a una nuova esigenza che c'è nella nostra città. Noi abbiamo una città che ha bisogno di grande manutenzione, le strade, gli impianti di illuminazione, gli edifici di residenza pubblica. È chiaro che in un momento in cui le risorse disponibili per amministrazioni sono scarse, avere la capacità di mettere in campo degli accordi come quello che ci è stato annunciato dall'assessore Malagoli ci consente di dare delle risposte, perché significa anche poi creare lavoro, significa anche dare delle nuove opportunità. Noi sostituiremo i lampioni. Adesso sono programmati attraverso delle cabine, quindi hanno anche dei costi di manutenzione parecchi elevati, e riprendendo l'argomento di prima, la capacità di dare risposte in tempi rapidi, le strutture odierne non consentono spesso di intervenire con la tempistica che invece sarebbe necessaria per garantire il corretto funzionamento dell'illuminazione. Attraverso questi nuovi strumenti, che saranno controllati in rete, ci sarà una capacità di risposta sicuramente molto più veloce e molto più snella. Quindi noi uniamo una migliore efficienza, un minor consumo e anche la capacità di risparmiare delle risorse che possono essere utilizzate in altri modi. Quindi credo che sia una risposta positiva, e mi permetto di auspicare che risposte di questa portata non si diano solo sull'illuminazione, ma un po' in generale su tutto ciò che riguarda la manutenzione della nostra città. Individuare nuove forme di manutenere la nostra città, individuare nuovi strumenti, servirsi delle nuove tecnologie per risparmiare soldi e offrire un servizio migliore.
L'assessore Malagoli ha anche annunciato un piano triennale da 80 milioni in collaborazione con Acer per ristrutturare gli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, l'ERP, con un impianto, con un risparmio stimato del 30% per luce e riscaldamento, quindi sempre in tema e in ottica di risparmio di risorse.
Beh, questa è anche
innovazione.
È figlio di una visione politica, perché a mio giudizio immaginare un futuro in cui l'amministrazione possa mettere in campo tutte quelle decisioni atte a consentire un risparmio e una diminuzione delle spese, efficientamento energetico, capacità di riscaldare meglio i nostri edifici, capacità anche di rinfrescare meglio i nostri edifici. Vede, se si potessero, via radio non è possibile, ma se chi ci ascolta potesse vedere le slide che noi abbiamo avuto modo di visionare durante la seduta di una nostra commissione, si renderebbe conto che la maggior parte degli edifici pubblici oggi disperde calore in una maniera che non è più accettabile. Per cui sono edifici che sono difficili da riscaldare e che sono anche difficili da gestire nei mesi estivi. Noi sappiamo che Bologna è una città molto calda, con grande umidità, per cui noi consumiamo tantissima energia, consumiamo tantissimo gas per rinfrescare o per riscaldare degli edifici che invece, se fossero, come dire, meglio gestiti e se ci fossero quegli interventi che noi oggi decidiamo di mettere in campo, ci potrebbero consentire di essere governati in maniera più efficiente, risparmiando delle risorse, ma, come dire, evitando anche di utilizzare delle risorse che poi non sono assolutamente infinite.
Con l'alleato Sinistra Ecologia Libertà tutto bene, nonostante la divisione nazionale?
A livello locale non vedo motivi tali per cui si debba mettere in difficoltà un'alleanza che è basata su un programma elettorale che abbiamo condiviso e che mi sembra assolutamente salda. Anche ieri abbiamo votato delle delibere abbastanza delicate che riguardavano ERA piuttosto che Interporto, piuttosto che un bando sul trasporto collettivo per alcuni alunni della nostra città, e abbiamo votato assolutamente in maniera compatta e condivisa. Io credo che nel momento in cui si amministra una città così difficile da amministrare come Bologna, perché è una città abituata a degli standard molto elevati, si debba sempre mettere al centro l'esigenza primaria dei nostri cittadini. Noi abbiamo un programma condiviso, ovviamente sul programma e sui temi della città ci confronteremo in maniera libera come è avvenuto finora, ma le ragioni della nostra alleanza non sono assolutamente venute meno.
Sul referendum sarete divisi, ma quello è un argomento sul quale, cioè, su certi temi si possono avere opinioni anche molto diverse.
Fa parte del dibattito politico, insomma, sul referendum e su quella delibera abbiamo delle idee diverse, e ci unisce però una posizione comune, che è quella di chiedere allo Stato di intervenire e di farsi carico di una situazione che fino ad oggi è stata solo in capo al Comune di Bologna.
Grazie a Francesco Critelli, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico del Comune di Bologna.
E un saluto a chi ci ascolta.
Buon primo maggio, Critelli.
Anche a lei e a tutti.
Allora,